Fortunatamente, dopo questi 2 anni di arresti domiciliari e DAD, sono partita in tour. Inizialmente, così con Massimo Roccaforte, il mio chitarrista, ci eravamo detti: sarebbe bello portare questo nuovo disco così com'è nato, nella mia stanza da letto a Punta Lazzo, alle pendici dell'Etna. Eravamo io e Massimo con le chitarre e Massimo mi diceva: sì, però poi secondo tempo cosa succede? Al che io, siccome mi stavo esibendo con Marina, avevamo fatto alcuni concerti per chitarra e batteria, è già da tempo che con Marina abbiamo questo progetto. Per cui ho preso la pillola del coraggio, ho chiamato Marina e le ho detto: senti Marina Jay, ma tu verresti con me in tour, faresti la mia batterista? E lei mi disse: è bellissimo, ti prego, voglio venire con voi, rinasciamo. Riviviamo, viviamoci questa esperienza come se fossimo dei compagni di classe. Poi Marina è una delle mie più care amiche, per cui è stato ovviamente andare in tour con la mia compagnetta.
Con Carmen abbiamo fatto dei concerti tanti anni fa in Messico, a Guadalajara, e abbiamo fatto anche un altro concerto in Italia ed è stato un grande successo. Quindi io, che amo essere anche soltanto una batterista, ho naturalmente accettato, perché non lo farei per tutti, per lei, per Carmen lo faccio, per la nostra grande amicizia, per la stima che abbiamo una dell'altra e perché so bene che entrambe ci focalizziamo sulla qualità della musica che stiamo facendo. Quindi è stata un'esperienza che avevamo già assaggiato anni fa, ma che si è ripresentata in una forma diversa ma altrettanto potente, potentissima.
Ci siamo dette: ma sai Marina che se qualcuna di noi due diventa positiva salta il tour? E come facciamo? Noi siamo donne, dobbiamo viaggiare molto, dobbiamo evitare gli aerei, dobbiamo evitare gli autogrill. Prendiamo il camper. Così abbiamo la nostra casetta su 4 ruote. Quando viaggiamo di notte siamo stanche, ci buttiamo nel lettino, oppure mentre viaggiamo ci riposiamo. È stata la mia prima esperienza in camper. I miei genitori non erano molto per la quale. Il camping l'ho realizzato 2 anni fa e l'anno scorso per inventarmi una vacanza per mio figlio, e l'ho realizzato in giardino, nella mia casa in montagna, per cui ho portato in campeggio mio figlio nel giardino di casa e ho in parte provato questa sensazione, questo brivido. E il camper quest'anno?
È arrivata Marina Ray, purtroppo ce la dobbiamo portare dappresso, purtroppo me la devo portare. Che cosa devo fare? Che piacere che sei venuta qua, mi fa veramente molto piacere, guarda che bello, 2 cantanti che sono nella stessa tour, una bella dimostrazione di amicizia!
Principalmente ci siamo divertiti, ci siamo molto legati. La cosa importante era fare musica insieme e fare tutto quel rumore insieme, stupirci del rumore che riuscivamo a creare.
Di nuovo, dai! Siamo passati ogni ciao.
Marina si arrabbiava con me, scherzosamente, perché lei stava seduta davanti, io invece andavo nella stanzetta da letto e dormivo. E allora ogni volta che mi svegliavo Marina riprendeva col telefono e diceva: no, ma fatelo un sonnellino. E mi prendevano in giro perché stavo sempre a dormire.
Ci siamo? Che facciamo, ragazzi?
Quello che ti pare.
Abbiamo rischiato, perché sarebbe stato, insomma, ovvio andare con una chitarra elettrica, ma la scelta tecnica mia è stata questa. Siccome sapevo anche dal mio ex produttore Francesco Virlinzi che gran parte dei muri di chitarra, soprattutto nella musica degli anni 90, Grand Lee Buffalo, ma anche Neil Young, Nirvana, REM, erano proprio realizzate con delle chitarre acustiche trattate come fossero elettriche. Ovviamente è devastante perché non controlli i feedback, non controlli tante cose, però dall'altra parte hai un bel muro di suono che non lesina frequenze basse. Ci è piaciuta anche questa sperimentazione, però farlo insieme, giocare con la musica, questo è stato molto bello, ci ha fatto ritornare a quando suonavamo nei garage e sognavamo di fare le rockstar.
'25, 1997-2022, gli anni che hanno rivoluzionato la musica italiana. Un podcast prodotto da Lifegate Radio e Rock It, scritto da Dario Falcini, Giacomo De Poli e Marco Rippi. 1997, Carmen Consoli.
Ladies and gentlemen, welcome to Catania Airport, where the local time is quarter past 11 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off.
Signore e signori, benvenuti all'aeroporto di Catania Fontanarossa, dove sono le ore 11:17 minuti. Per favore, rimanete seduti con le vostre cinture allacciate fino a quando l'apposito signore luminoso non verrà nuovamente stato per voi.
Il catanese fa la spesa al mercato. Tu il pesce dove lo vuoi comprare? In pescheria? Da Orazio lo vai a comprare. E Orazio ogni mattina chiama: ah, io pisci bello fresco e po' picciriddo, che fai, dove ne picchi? Sì, signor Orazio, arrivo adesso, vengo a prendere il pesce fresco per Carlo. Io piscammo proprio a sera da pigliare. E lui ha questa bancarella, cioè questa bancarella, questo banco del pesce, con il telefono con la linea fissa. 095. Geniale. Io prima vivevo solo ed esclusivamente per la musica. Io ero circondata solo da musicisti, parlavo solo di musica, studiavo solo musica. Tutti i miei interessi erano legati solo ed esclusivamente alla musica, scrivere, eccetera, eccetera. Ho deciso di ritagliarmi una parte della mia vita per vivere, per andare ad accompagnare mio figlio a scuola, per andare alle riunioni con le mamme, per studiare, sono iscritta all'università per inciso, per andare al mercato a fare la spesa. La mia vita si è riempita di altre cose che servono alla musica, perché poi quando torno alla musica le racconto. Mi rilassa tanto andare al molo. Io vado là a correre, ci ho portato anche Marina a correre, e vado là, spesso vado a fare i picnic con mio figlio quando c'è bel tempo, e lo menziono anche in un pezzo, qualcosa di me che non ti aspetti, giù al molo, andiamo giù al molo e c'è un angolo riparato dal freddo, io lo so qual è, perché quando c'è il vento il molo è un poco ostico perché è tutto aperto, però è bellissimo, soprattutto andarsi a mangiare, non so, il panino. Che fai? Pausa pranzo, andiamo a mangiarci il panino al molo, no? Questa è la vita di Catania, fondamentalmente. C'è una canzone in cui Colapesce dice: ma tu che ascolti i Pixies, ma sei di Catania? Ma perché ascolti i Pixies? Mi ha fatto troppo ridere. D'altronde a Catania era questo, il mondo. E poi c'era la parentesi Shellac, Fugazi, Jesus Lizard. Io ricordo quando eravamo piccolini, ma c'era tutta una scuola capeggiata da questa band che l'orgoglio di Catania, si chiama Uzeda. Incredibile Catania era. Quello era un periodo veramente in cui noi stavamo fuori dal mondo. Tutto ciò che succedeva fuori da Catania, nel resto d'Italia, noi non lo conoscevamo. Cioè il fenomeno house music non arrivò qua. Qua imperversava Sister dei Sonic Youth. Era un po' strano. Infatti ogni tanto io mi guardo con Massimo e dicevo: ma tu ti rendi conto che noi andavamo in discoteca e ballavamo na 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 ballavamo gli Smiths, che era la cosa più pop in assoluto. Io volevo sposare Morrissey, o Maglietto di Morrissey, sono pazza di Morrissey. Quando al nord Italia volevano sposare Simon Le Bon. Veramente, i REM vendevano a Catania il 50% delle copie vendute in tutta Italia. Era successa una bolla strana, io non me lo so spiegare.
Eccoci, allora adesso presentiamo una cantante.
La prossima cantante, nuova proposta, è una che ha passato la sua vita a studiare sempre.
Ci credo.
La musica con la chitarra, facendo nei club, dappertutto, ha sempre fatto musica.
La credo.
Carmen... si fida?
La credo, bye.
Carmen Consoli, Carmen Consoli, la quale vuole un amore vero, non un amore di plastica. Carmen,
quando partecipai Consoli a Sanremo con Amore di Plastica, per me cominciò una vita completamente diversa. Andai a Milano perché dovevo fare promozione, quindi andai a stare da sola. Cominciò una vita fantastica, un mondo da rockstar. Forse più di adesso, devo dire, perché erano tantissimi gli impegni, tanti tanti, e tutti volevano sapere di me, tutti erano curiosi. E io stavo in questo albergo, non dico quale fosse l'albergo, però era in Corso Buenos Aires. E io ricordo che gran parte di Confusa e Felice fu proprio scritta lì, e nelle camere d'albergo durante il tour. E poi registrato a Catania, perché poi a Catania noi chiudevamo il cerchio sempre. Eravamo a casa nostra, avevamo la serenità di andare in studio. Allora era vivo Francesco Virlinzi, per cui era sempre una grande festa quando registravamo i dischi. Registrare un disco era trasferirci tutti in una casa e dividerci dei compiti, anche proprio di convivenza, cioè lavorare e vivere insieme. Era proprio un ritiro. Cosa vuoi tu per colazione? Massimo, devi andare a fare la spesa. Va bene, Pimmia, mi raccomando, i biscotti senza glutine. Sì, quali? Chiddi? Sì, chiddi. E allora c'era tipo, chi fa la spesa? Hai apparecchiato la tavola? Chi ti fa i piatti oggi? Bene, te li devo fare sempre io, ovviamente, no? Perché tu capisci che Massimo Roccaforte non può fare i piatti. Avevamo dei ruoli ben precisi ed era bello ritrovarci, soprattutto a tavola.
Quella cosa che si era creata forte era l'alchimia, quindi l'alchimia tu ce l'hai a pranzo, perché alla fine le prove, i gruppi si fanno a tavola anche, no? Non soltanto con gli strumenti in mano, quindi si fanno anche in un contesto, per dire, esterno a quello prettamente musicale, quindi nel momento in cui tu sei in un contesto in cui vivi assieme, stai sempre con quelle persone, le idee veramente diventano a cascata.
Pausa! Cosa c'è oggi? Pausa, tutti a tavola in questa stanza luminosissima con questo tavolo. Era un po' l'atmosfera, non so, dell'università, quando stai studiando una cosa e ti prendi proprio quel momento di relax e parli di musica, di sogni, di tutto. E poi registravamo sul nastro. Lo chiamavamo il furgone, era un MCI. Il furgone, ogni tanto quando partiamo... ci auguravamo che fosse buona la prima, quindi si provava tanto prima di cominciare le registrazioni. E si provava un mese. Dovevi provare tanto perché il pezzo doveva essere proprio tuo, ti doveva entrare nel bioritmo il brano. Dopo un mese che suonavamo 8 ore al giorno i brani della scaletta, eravamo pronti per registrare. Spesso li registravamo live, tipo fino all'ultimo, è proprio 1, 2, 3. Per me doveva essere buona la prima nella sua espressione totale. A me piace. Io sto apprezzando sempre più l'imperfezione, l'imprecisione, l'umano dentro le cose. Sapendo che oggi puoi sistemare tutto. E allora questa cosa mi ha fatto porre una piccola sfida. Io non voglio sistemare niente.
Sopporterei ciò che più mi uccide.
Noi facevamo il disco e poi c'era il pubblico, mentre ne registravamo col pubblico. Perché io mi devo ispirare, quindi se io devo cantare adesso che ho sangue infetto, dovevo avere pubblico. Siccome questa registrazione era avvenuta alle 3 del mattino, nessuno era disposto a venire. Allora Luciano Torani, la sera dopo, mi portò due sue amiche, una di 96 anni e una di 80 anni. E assistevano a questo mio recording e io gli dissi: Luciano, ma almeno le potevi chiamare quando cantavo Blue Note, che ne so. E non sono per niente stanca, ricordo, e che tanto non credo che gradirono tanto, poverine, o forse sì, non lo so. Poi facevamo orari impossibili, cioè noi registravamo la notte alle 3, alle 4, cioè avevamo degli orari, il fare una cosa quando gli altri dormono ci faceva sentire fuori dalle righe, fuori dai binari, no? E ci piaceva questa cosa perché pensavamo di fare qualcosa di particolare, già solo perché registravamo in orari allucinanti, col fuso orario di New York registravamo.
Ore 4.
Mi ricordo questa cosa delle nottate, dell'inversione della notte col giorno, quindi quando un attimo si calma tutto e sembra che appunto quando gli altri vanno a dormire tu inizi magari a creare, come se ci fosse una sorta di pace che ti permette di riorganizzare le idee, è una cosa molto strana. Mi ricordo facevamo proprio le 4, le 5, poi addirittura quando si facevano le 4 e mezza, le 5, dice aspettiamo un altro po' e andiamo a fare colazione, no? Quindi si andava a fare colazione, arrivavamo al bar del paese alle 6 e mezza e il proprietario vedeva questi ragazzi sui 25-30 anni alle 6 e mezza del mattino e in siciliano diceva che sono bravi questi ragazzi che si svegliano presto, senza sapere che in realtà insomma aveva fatto la nottata, no?
Il pezzo che avevamo pensato di portare a Sanremo quell'anno era Blu Notte. E io ricordo Francesco Virlinzi e Stefano Senardi, che allora era direttore della Polygram, a cena una sera mi dissero: te la senti di seguire questa idea che abbiamo? Io, ditemi!
Allora si presenta con tanto di chitarra la canzone, l'ha scritta lei, è di Carmen Consoli, parole e musica.
Noi dobbiamo andare a Sanremo e farci buttare fuori. In che senso? Devo fare una cosa maleducata? No, no, devi portare Confusa e Felice. E sicura? Ti garantiamo che ti buttano fuori all'ultimo accordo. Ci sto.
Dirige il maestro Margherita Cracci. Maestra, complimenti, è una donna. Ok. Canta Carmen Consoli.
Noi eravamo andati a Sanremo con l'intento di portare probabilmente tra le mie canzoni la meno orecchiabile. Proprio per dimostrare che io non volevo andare a Sanremo per vincere, ma volevo andare a Sanremo per portare un pezzo di me. Poi ci sarebbero state altre canzoni un po' più gradevoli nel disco rispetto ai tempi, rispetto a quella canzone lì. Però io sono questa. Se porto una canzone che voi vi aspettate che io possa portare oggi a Sanremo, io non la porterò. E là mi ricordo le parole di Franco Battiato che disse: il pubblico va disatteso. Ma il pubblico va disatteso non per un gesto di, diciamo, poco rispetto, ma per fare capire che c'è qualcos'altro. Quindi ho voluto portare la cosa più interiore che avessi, a costo di farmi buttare fuori. Infatti mi hanno buttato fuori subito. Erano dei produttori di cui potevo fidarmi. Dicevano cose che si avveravano.
Francesco è uno che aveva migliaia di dischi a casa, migliaia. Quando mi faceva ascoltare mi diceva: guarda, ti faccio sentire questo gruppo, ma non li conosce nessuno, è un gruppo che adesso stanno girando, su questo qui è una demo, ed erano i Placebo. Oppure guarda questo DJ set, questo qui è uno che fa DJ set ancora, e questo era Beck, per dire, no? Quando ancora erano sconosciuti. Quindi quando tu hai una visione di questo tipo ti devi in un certo senso fidare delle tue spinte, no? Quello che tu sei come musicista, però ti devi fare anche guidare da persone che hanno una visione più ampia. È stato davvero molto costruttivo quel periodo.
C'era un periodo in cui negli anni 90 tu dicevi: che musica ascolti? E sentivi spesso delle risposte del tipo: cioè io non ascolto musica italiana, solo musica straniera. Ma non era una cosa bella questa? E noi soffrivamo molto questa cosa, dicendo: ma solo perché siamo italiani ci considerano carini in Italia stessa? Se invece arriviamo dall'estero c'era un po' questo problema. C'è sempre stato. Da italiani, portando la nostra cultura, potevamo fare la differenza. Ai miei tempi il modo migliore per lanciare un artista e per sapere se questo artista potesse durare nel tempo era mandarlo in tour. E a poco anno dopo anno, concerto dopo concerto, crearsi il proprio zoccolo duro. Quindi era una carriera che cresceva gradualmente, però se tu valevi dal vivo. Infatti ricordo che Virlinzi mi veniva a vedere dal vivo per capire se dal vivo reggessi. E questo fatto di suonare faceva crescere anche noi, faceva acquisire padronanza del palco, però attraverso gli occhi del pubblico capivamo quale momento della nostra esibizione creava una risposta, era proprio sul campo. Certo, oggi con certi fans, certi ammiratori, fammeli chiamare ammiratori, dai, sono vecchie amicizie. Quando rivedo una persona dopo 26 anni che ho rivisto i concerti, magari vedi che sono diventati genitori, dei bravi professionisti. Proprio in quella storia di quell'ammiratore c'è tutta la tua storia, no? Così, in un attimo. E il mio rapporto è sempre lo stesso. Cerco di incontrarli il più possibile, di leggere quello che mi scrivono. E mi girano le cose su Facebook che loro mi scrivono, me le stampano, perché io non vado su Facebook. Io al massimo posso arrivare a mandare una email. Adesso ho imparato questa cosa. E invece mio figlio mi ha installato WhatsApp 6 mesi fa, per la prima volta nella mia vita. Gli ha messo una bella foto di profilo di una scimmia che canta e non la so togliere.
Qua c'è parte di tutta la biblioteca tipo dei miei, no? Sono tutte robe di diritto, ma anche che cos'è? Di tutto diritto. Cioè, addirittura non ho scritto proprio storia d'Italia. È scritto a mano. Cioè, io qua in questo corridoietto, vabbè, poi ci sono i libri di mio figlio. In questo corridoietto io posso passare delle ore di tutta la cosa della mia famiglia, che cose antichissime. E ora poco a poco io li vado, li porto a rilegare, a sistemare. Mia madre ancora da ristrutturare, abbiamo veramente, c'è una quantità infinita, perché questa casa era stata bombardata nella Seconda Guerra Mondiale e praticamente abbiamo riaperto queste stanze nel 1996, perché erano rimaste chiuse da allora, e abbiamo trovato moltissimi di questi libri ancora tra i calcinacci, perché abbiamo ristrutturato. Cose assurde, scene di vita lasciate in quel momento in cui sono scappati perché arrivava la bomba.
Devo dire che questa vita per me è una vita molto, ma molto bella. In questa vita io sono stata molto fortunata. Ho avuto una famiglia meravigliosa, ho avuto un figlio meraviglioso, ho realizzato tutti i sogni che avrei voluto realizzare, vivo in una città stupenda. Tra l'altro ho anche l'occasione di viaggiare grazie al mio lavoro. Ho ancora la mamma viva, che è una mamma speciale. Tanti amici, ecco Carlo, Carletto. È molto difficile stare lontano da un bambino di 8 anni, troppi giorni. Partire e non avere lui mi pesa, ma anche lui pesa. No, poi mi chiama, si mette in videochiamata, mi dice: mamma, guarda come suono questa cosa al pianoforte, ti piace? Allora parliamo di musica, suoniamo, io con la chitarra, lui col suo piano. Suoniamo, diciamo cose, giochiamo, ci siamo inventati anche dei giochi a distanza. Tanto lui sa usare benissimo il telefono.
Perfetto.
Ah?
Aggiustato.
Aggiustato, vediamo.
Non avevo niente da fare.
Scusa, mi fa vedere se resiste?
Allora,
si era rotta la testa di Pinocchio e il bimbo si è sperimentato che ha attaccato 2 calamite. Una da una parte e una dall'altra, e gli ha appiccicato la testa. Allora dobbiamo fare i compiti. Mi sto improvvisando anche, tipo, insegnante. Amore. Cosa, che tonalità è, Carlo?
Sembrerebbero le note che compongo l'accordo di Mi minore, giusto? Quindi potresti essere in qualsiasi tonalità. Potresti essere in Re, Mi minore potrebbe essere un terzo grado di Do, potresti
se
essere in Do.
Fa?
Se fossi in Fa, il Mi dovrebbe essere un semi diminuito. minore settima ce li ha. Ora per fortuna ho trovato un insegnante per Carlo, che pianista di Battiato. È accettato, viene domani e gli comincia a fare insegnante, giocano con la musica. Sei fortunato, che ti segue Angelo, che è una cosa bella, perché anche Angelo mi ha detto, sai, così piccoli che hanno questa passione, magari sei un insegnante troppo rigido, gli fa passare la voglia.
Avete ascoltato 25, 1997-2022, gli anni che hanno rivoluzionato la musica italiana. Un podcast prodotto da Lifegate Radio e Rock It. Scritto da Dario Falcini, Giacomo De Poli e Marco Rip. Produzione e montaggio Marco Rip e Giacomo De Poli.